Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Di recente faccio sogni a stelle e a strisce. Ho scoperto che il mio idolo si stira la faccia e il mio sogno americano finisce. Perché l'America è così lontana, per qualcuno è l'ombelico del mondo. Puoi viaggiare di giorno ed arrivare a Dallas e far sparire il presidente poco prima del tramonto. Ho sognato di cantare con Cher, di guidare la moto di Chips. Ho sognato che la pena di morte era solo il titolo di un vecchio quiz. Succede come in 10 piccoli indiani, generalmente se ne vanno sempre migliori. Succede come in 10 piccoli indiani, ma chi l'ha detto che al mondo il crimine non paga mai? Il mio supereroe si chiama Peter Parker e di notte si lancia dai tetti. Il suo senso di ragno mi protegge dai cattivi, ma questo capita soltanto dentro ai fumetti. Caro Peter, trovati un mestiere, non è più epoca di ragnatele. Ho paura di girare da solo di notte, più che altro non ho mai fatto a botte. Ho un amico che il mondo conosce, fare le brioche, ho iniziato a fare le prime mosse in un giro pulito di oneste scommesse. Succede come in 10 piccoli indiani, generalmente se ne vanno sempre i migliori. Uno dei tanti 10 piccoli indiani che vuole il solito finale, quello in cui bene batte male. Che hai scritto di delitti e segreti, dai una mano esperta agli inquirenti. Alla fine dei tuoi racconti tutti pagano il conto e gli altri vivono felici e contenti. E invece qui passa il tempo e resta tutto uguale, piovono bombe sopra un ospedale. Sono caduti i muri, ci abbiamo fatto i giardini, e dove c'erano soldati oggi giocano i bambini. Meglio fingersi di mente infermo, che non è più di moda il reo confesso. Ho imparato a scaricare canzoni, non volevi mica che le comprassi, coglione. Se ne vanno sempre i migliori, proprio come in 10 piccoli indiani, che spesso il crimine paga ed il lettore è perplesso. Succede come in 10 piccoli indiani e ci deve essere una spiegazione.
Benvenuti a questa puntata speciale di Adesso in Onda, puntata numero 177. Per il terzo anno consecutivo abbiamo un ospite che ci dà particolarmente lustro, possiamo dire, a cui siamo anche ormai anche molto affezionati, perché appunto è il terzo anno consecutivo, Steve Della Casa.
Buongiorno, grazie per l'ospitalità, per l'appunto.
Direttore artistico del Festival Cinema e Lavoro, appunto è ospite nostro da quando è direttore artistico, perché dal 2006 che lui ha preso in mano questo rassegna, questo festival cinematografico che si sta svolgendo in questi giorni in città, che si conclude appunto sabato, e che adesso ha ospitato Gabriele Salvatores, poi è in arrivo il cast della sitcom che fa la parodia della soap, Boris, poi ci sarà Margherita Bui, quindi come ogni anno grandi ospiti e grandi film, come ogni anno un grande direttore artistico, che ricordiamo tra l'altro è anche, oltre a essere uno dei più importanti critici italiani, è l'unico presente nel dizionario del cinema, tra l'altro, è anche presidente della Torino Film Commission ed è stato tra i fondatori del Festival di Torino,
sì, che adesso Nanni Moretti porta avanti egregiamente, sì. Ma insomma mi trovo molto bene, poi è proprio a causa di questi elogi che torno ogni anno, secondo me, anche quando non sarò più direttore a questo punto tornerò. No, insomma sono molto contento di fare questa manifestazione, che è una manifestazione insomma piccola, però insomma combattiva, e che credo abbia un significato abbastanza importante, che è quello insomma di utilizzare il cinema per parlare di problemi sociali importanti, e cerca di farlo un po' in allegria, però insomma senza dimenticare che i temi sono importanti e a volte anche gravi. Infatti quest'anno l'abbiamo dedicato ai morti sul lavoro, agli incidenti sul lavoro, che sono una vera e propria ecatombe in Italia, tale da suscitare anche l'allarme del Presidente della Repubblica, che peraltro ha patrocinato la nostra manifestazione, e infatti abbiamo aperto quei due documentari sulla ThyssenKrupp.
Tra l'altro quest'anno appunto c'è anche una sorta di asse, io lo scrivevo sul giornale, Torino Terni, perché appunto a parte Steve è di Torino.
Sì, quello aiuta.
E poi sono un po' le due città industriali comunque che stanno cercando di riconvertirsi al cinema, anche se devo dire Torino con molto più successo di Terni, credo non solo perché è una città più importante, ma credo forse anche per delle strategie che sono state fatte, visto che a Terni le strategie ultimamente non sono proprio state fatte più.
A Torino si è cominciato molto tempo fa, cioè si è cominciato...
Quando è cominciato a Torino? Ma, l'idea proprio di diventare una città del cinema?
La prima cosa importante è avvenuta nell'82, cioè a marzo dell'82 la regione fece, con uno sponsor privato che era un produttore di vini, la Barbero, che aveva lo slogan "arrivano i piemontesi" e i piemontesi erano i vini, no? Ecco, la cosa nacque per una combinazione strana, perché la Barbero stava aprendosi al mercato cinese e quindi era interessata a fare una cosa con la Cina. Al tempo stesso a Torino c'è una lunga tradizione di studi orientali, no? C'è anche un organismo che si chiama CESMEO, Centro Studi Medio Estremo Oriente, che si occupa di culture orientali. Allora lì fu organizzata una rassegna che sulla carta sembrava una piccola cosa, ma che ebbe un successo strepitoso. Si chiamava Ombre Elettriche ed è stata la prima rassegna di film cinesi fatti fuori dalla Cina, ma soprattutto che comprendeva, attraverso le arti mediatorie del suo direttore, che era Marco Muller, che poi è diventato direttore di Venezia, anche i film precedenti alla rivoluzione di Mao, cioè anche i film della Cina nazionalista precedenti, insomma un panorama di un universo, di una galassia enorme. Insomma, per farla breve, questa rassegna a cui lavoravamo io, Barbera, insomma altra gente che poi ha lavorato molto nel cinema, ebbe un successo strepitoso, tanto che il comune, preso dall'entusiasmo, disse facciamo anche un festival, e nacque il Torino Film Festival, questo nell'82. E poi via via ha riaperto poi il Museo del Cinema, hanno addirittura dato la Mole Antonelliana al Museo del Cinema, cioè come se dessero a Parigi la Tour Eiffel alla Cinemateca, o a Roma al Colosseo, non so, la Cinecittà, no? E quindi il simbolo della città che viene dedicato al cinema, e poi via via, tassello dopo tassello, la cosa è cresciuta.
E oggi appunto Torino è non soltanto una città in cui è presente appunto quello che è stato, poi è diventato passo dopo passo il più importante festival cinematografico italiano dopo Venezia, poi è arrivata all'improvviso Roma, che ha fatto un po' un gran casino, infatti
adesso
ci furono anche molte polemiche.
La prossima vediamo cosa succede.
Però comunque ecco, a differenza, tra l'altro quello che a me mi ha sempre colpito un po' del Festival di Torino, è che mentre Venezia e Roma comunque nascono molto a livello istituzionale, nel senso che Venezia è il festival più antico, credo, non so se è addirittura d'Europa, ma insomma...
Penso di sì.
Quindi è poi statale comunque in qualche modo, certo, perché rientra nella Biennale. Roma è partito con la prima edizione con milioni e milioni di euro, quindi è diventato sin dall'inizio, pur essendo la prima edizione, era comunque un festival gigantesco. Invece Torino si è costruito il suo prestigio anno dopo anno, cioè è partito appunto quasi come una piccola rassegna fatta da appassionati di cinema.
Esattamente così, è nato come una piccola cosa, però con l'accortezza di crescere un pochettino ogni anno, sia come soldi che ci davano, sia anche come ambizioni nostre. Insomma, io le prime edizioni erano veramente delle cosine piccole. Mi ricordo che tutti, chi ci lavorava, registi, giornalisti, ospiti, mangiavamo insieme in quattro tavoli in un ristorante che adesso non c'è più in Piazza Castello a Torino. Cioè, questo per dare le dimensioni, cioè quattro tavoli bastavano per tutto lo staff del festival e gli ospiti. Adesso invece è una manifestazione che ha 300 ospiti, insomma, che ha una certa attenzione anche dai giornali. Però è proprio, io posso veramente dire, proprio anche fisicamente, l'averla vista crescere un pochettino anno dopo anno, e di sapere grosso modo di poter tracciare tutto quello che hanno fatto quelli che ci hanno lavorato, insomma, che appunto poi Barbera è diventato direttore di Venezia e io ho fatto queste cose qua, insomma.
Ma sei stati tutti per un periodo poi direttori artistici del festival, tu sei stato nel 98, nel periodo anni fine
99, 2002 per 4 anni, ma prima ero co-direttore comunque. E prima di noi c'era Rondolino, poi appunto Barbera, io e poi Roberto Turiato, Giulio D'Agnolo, che facevano parte anche loro del gruppo originario, e infine Nanni Moretti.
Adesso. Nanni è un po' il primo esterno, diciamo, il primo direttore chiamato
però,
da fuori.
Però tieni presente che c'è una cosa strana, e cioè che il primo posto che ha proiettato i film di Nanni Moretti fuori Roma, parlo dei primi film, Super 8, Come parli frate, la sconfitta, su questi film qua, fu proprio Torino, il cineclub che avevo aperto io, che si chiamava il Movie Club, che aveva luogo, pensa, in una chiesa sconsacrata. Al posto dell'altare c'era lo schermo, al posto dell'organo c'era la galleria, le sedie erano sedie dismesse da una sala centrale che avevamo portato nottetempo, ma non rubato, cioè portato nottetempo, adesso che nottetempo avevo il furgone, insomma, era solo una questione pratica.
Beh, questa cosa ce l'hai raccontata anche l'anno scorso, mi ha colpito molto perché mi faceva pensare un po' nel nostro piccolo al Cenacolo San Marco, che è il luogo, certo, diciamo, che fa, dove a sede l'Istes, che è appunto una chiesa sconsacrata dove adesso abbiamo messo anche uno schermo e dove ogni tanto facciamo anche dei film, quindi questa cosa incoraggia in qualche modo anche le nostre piccole esperienze. Quindi con Nanni, ecco, c'era un rapporto sin dall'inizio, insomma, molto forte.
Sì, insomma, ci siamo conosciuti in quegli anni lì. Poi mio padre, in realtà io lo conoscevo ancora da prima, perché mio papà e suo papà erano colleghi all'università. Mio padre ha insegnato per un po' di anni a Palermo, dove insegnava anche il papà di Moretti. Io credo l'estate del 66, quando avevo 13 anni, abbiamo fatto 2 settimane insieme in un albergo di Palermo, io con la mia famiglia, lui con la sua, non frequentandoci tanto, però insomma eravamo lì, intanto ci parlavamo, giochicchiavamo insieme.
Ritornando, diciamo, a quanto diciamo prima, da non solo appunto un grande festival e il Museo del Cinema, che è una cosa importantissima ovviamente, ma anche tanti film che vengono prodotti a Torino, sia ambientati, ecco, ultimamente c'è un polo d'attrazione comunque anche per chi gira dei film. Ricordo Marco Ponti venne da noi una volta presentando il film Santa Maratona e disse: ma ero indeciso tra due posti dove girare questo film, Terni o Torino. Poi sono andato a Torino.
La roulette russa. Ma dunque, più che...
Poi lui è torinese, tra l'altro.
Sì, lui è di un paese vicino a Torino, la Vigliana, e purtroppo è della Juve, ma questo è un difetto che lo accompagnerà per tutto il tempo, per tutta la vita. No, fate gli scherzi. Gli ultimi film girati a Torino, in realtà quasi nessuno è ambientato a Torino, perché siccome, diciamo, la nostra filosofia è quella di cercare di creare maggior numero di occupazione possibile, allora siamo molto contenti di ospitare dei film purché creino appunto attenzione da parte di coloro che devono essere che vogliono lavorare nel cinema. E quindi facciamo un elenco. Gli ultimi film usciti lì sono La terza madre di Dario Argento, che è un film in realtà ambientato a Roma. Poi ci devono dire
un pezzetto, tra l'altro, è stato fatto a te.
Ah sì?
Un quale? Pezzettino molto, alla molto piccolo,
credo, no? Anche. Poi c'è I demoni di San Pietroburgo di Giuliano Montaldo, che è ambientato a San Pietroburgo. Poi c'è Sangue pazzo di Marco Tullio Giordana, che è ambientato tra Milano e Venezia. Il Divo di Paolo Sorrentino, che è tutto girato a Torino, ma è tutto ambientato tra Roma.
Questo non lo sapevo, per esempio.
Sì, sì. La casa d'Andreotti è il palazzo a fianco di quello in cui abito io. È un vecchio palazzo vittoriano molto bello, e la casa proprio la sua, cioè l'appartamento che hanno utilizzato come casa di Andreotti, dove sta a Servillo, è un appartamento di una signora di 94 anni che vive da sola, cioè che ha affittato questo appartamento per le riprese chiedendo una stanza per poter stare lì. Io sono andato da quella signora e ho detto: signora, guardi, però ci sarà un gran casino, 60-70 persone tutti i giorni, cavi, carrelli, eccetera, se vuole le paghiamo l'albergo. Lei mi ha guardato un po' e poi mi ha detto: senta, ma io ho 94 anni, quando è che riuscirò di nuovo a vedere un film che viene girato a casa mia? Dico: no, effettivamente è così. E quindi è rimasta lì. Insomma, cerchiamo appunto di sviluppare molto anche film che non sono ambientati a Torino, insomma, che tanto poi a Torino ci lavorano. Beh, un caso che una cosa che sta per essere vista è un bellissimo sceneggiato di Liliana Cavani, Einstein. Anche quello, chi conosce Torino e non conosce Berlino sa che vedrà che poi tutti gli esterni di Berlino in realtà sono alcune strade centrali di Torino.
E questo è stato un progetto che va avanti già da molti anni, no? Questo di Einstein era...
è un film, guarda, visto che credo vada in onda a fine mese, non la settimana prossima ma quella dopo. Io l'ho visto, veramente bello, cioè uno sceneggiato veramente raro, e in due puntate, è adesso si chiamano fiction, no? È una fiction però veramente curata, interessante, e poi soprattutto riesce in una cosa. Io quando mi ha detto: faccio uno sceneggiato su Einstein, dico: tu sei pazza, cioè nel senso, la matematica, no? Che è una cosa alla quale la maggior parte delle persone sono refrattarie, lì al massimo livello, invece lei ha proprio recuperato, credo, lo spirito giocoso di Einstein, per cui ci sono formule, formulette, eccetera, ma c'è soprattutto la grande leggerezza con cui lui trattava questi problemi, che gli ha consentito poi di capire delle cose che altri con gli stessi numeri, con le stesse formule, non riuscivano a capire.
Li hai interpretato?
E dunque, lui è Vincenzo Amato, che è l'attore di Crialese. Sì, esatto. Lei, la moglie è Maya Sansa, l'amante è Sonia Bergamasco. Insomma, non ci sono attori conosciutissimi.
Poi italiani, ma quindi comunque.
Sì, sono quasi tutti italiani. C'è, credo, qualche tedesco. Ma l'ha venduto già, mi diceva, l'ha venduto in una quindicina di paesi, tra i quali probabilmente gli Stati Uniti. Questo è un per la nostra fiction, credo sia un evento storico ed epocale.
Oggi, sì. Questo me lo diceva quando l'avevamo intervistato un paio d'anni fa, Giuliano Montaldo, prima di cominciare i demoni. Che io gli ho chiesto, questa è la domanda che volevo fare anche a te: qual è la differenza tra la fiction e lo sceneggiato? No? E lui mi ha detto: la fiction è la fretta. Cioè, fiction significa fretta, e lo sceneggiato, appunto, io Marco Polo l'ho venduto in tutto il mondo. Oggi le fiction di solito restano dove stanno, perché non sono non sono pensate per essere vendute.
Quello è uno dei grandi problemi, perché dunque allora credo che il fatturato della fiction italiana sia quasi 1.000 milioni di euro, insomma, quindi è un fatturato grosso. Diciamo che il pubblico italiano è la cosa che preferisce, tant'è vero che quando c'è una televisione che va un po' male, no? Punta subito su, butta in campo una fiction per rialzare gli ascolti, quindi il pubblico ama la fiction italiana. Poi mi sono occupato di fiction quest'anno e ho visto che noi pensiamo che ne so, che Lost o queste cose qui attraggano tantissimo il pubblico, è vero, però posso garantire che la gente che c'era per i Cesaroni, per Terapia d'Urgenza, per Un Posto al Sole, a vedere, proprio a toccare gli attori, era 20 volte tanto quella che c'era per Desperate Housewives, per Sex the City, cioè proprio una differenza epocale.
Non siamo filoamericani, quindi, in questo caso.
No, nonostante... sulla fiction, proprio i dati d'ascolto, ma proprio anche il divismo lo dimostrano chiaramente. La fiction poi è anche un posto in cui ci sono delle cose che sono, come dire, appunto fatte male, eccetera, però ci sono anche degli spazi di sperimentazione notevole. Il grosso problema che hanno è riuscire a fare un prodotto internazionale, perché allora a quel punto lì, come dire, si riuscirebbero ad attrarre anche tante risorse che potrebbero alimentare il nostro cinema e la nostra fiction. Nella nostra fiction lavorano un sacco di gente di cinema. Stasera noi abbiamo qui a Terni, vengono i ragazzi di Boris. Boris è questa serie che va in onda su Fox, ha già avuto 2 stagioni, una serie di culto divertentissima.
Che è riuscita a diventare di culto senza... è la prima serie, diciamo, che non sta su Canale 5 o sulla Rai, che riesce a diventare di culto anche tramite YouTube.
Sì, penso. Perché va in onda su Fox. Quindi, c'è mio figlio che ha 18 anni, loro si passano i DVD, cioè ho perso la puntata, me la dai, insomma c'è un piccolo mercato di queste cose.
Passaparola.
Sì, loro sono molto simpatici, come vedrete stasera se venite a vederli, e soprattutto i tre registi, Venduscolo, Ciarapico e terzo come si chiama? Vabbè, insomma, i tre registi della serie sono dei registi che io ho conosciuto a Torino perché venivano a portare piccoli film indipendenti. Venduscolo aveva fatto un film che si chiamava Piovono Mucche su una comunità di handicappati, insomma, che si organizzavano. Ciarapico aveva fatto una commedia piuttosto divertente, insomma tutti questi la gente che lavora lì è tutta gente che lavora tanto anche nel cinema e che forse lì dentro riesce a trovare, come dire, il collante per ironizzare su un mondo che conoscono bene, che nella fattispecie sarebbe quello della soap, ma in generale sono un set. E come tutti i posti in cui la gente corre come dei disperati, urlano, eccetera, è uno dei posti che meglio si presta delle parodie, insomma, Mel Brooks, ma insomma, le parodie del cinema fatte dal cinema sono tantissime e quasi tutte divertenti.
Devo dire, una delle cose che apprezzano di più i miei amici attori che la guardano è il modo appunto in cui vengono selezionati gli attori, che mi hanno detto è molto realistico.
Sicuramente, credo che lì ci sia molta autobiografia da parte di coloro. Comunque io stasera appunto stavamo più pensando e lavorando su come fare l'incontro questa sera. Io vorrei fare un incontro che sembrasse una puntata di Boris, cioè che sembrasse, insomma, proprio quel casino, quella specie di anarchia. Devo dire che in questo ci aiuterà tantissimo la presenza di Francesco Pannofino, che lui è casinista anche quando va al bar e chiede un caffè, cioè proprio lascia un segno anche in un non so, in un atrio di stazione affollato, ti accorgi subito se c'è o non c'è Pannofino.
Tra l'altro ce l'abbiamo avuto a Terni, perché ha girato forse il penultimo film che è stato fatto a Terni, Lezioni di cioccolato, certo, che aveva tra gli interpreti proprio Francesco Pannofino.
Simpatico, baffone, grande doppiatore.
E ricordiamo tra l'altro questo punto, per chi ci ascolta in diretta, l'appuntamento che è questa sera alle 21.15 al Cinema Fedora, sì. Quindi con il cast di Boris, che comprende tra l'altro appunto Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti, e ci sarà questa sera anche Corrado Guzzanti.
Quindi, insomma, e poi un po' di altri ragazzi di buone speranze, ma vederli tutti insieme sembrano il pacchetto di mischia di una squadra di rugby, cioè si passano la palla l'un con l'altro. Io ho già fatto un paio di incontri con loro, devo dire che intanto devi andare lì, non devi porti limiti né di tempo né di impostazione, perché poi te la stravolgono, quindi devi andare lì e sei un fuscello in un mare in tempesta.
Quindi un appuntamento davvero da non perdere, quello di questa sera con questa, ripeto, anche questa vicina. Io che appunto non ho il satellite, quindi non l'ho mai vista in televisione questa cosa, però me ne hanno parlato talmente tanto.
Stasera c'è una puntata, c'è un backstage.
Ecco, tra l'altro c'è anche la puntata e un backstage, quindi oltre a incontrare gli attori, insomma, si potrà anche gustare questa cosa. Io l'ho viste su YouTube le puntate, devo dire, straordinarie. Poi Guzzanti, che fa una guest star in realtà, non è un interprete del cast fisso, ma quando arriva, come al solito, suo sfascia tutto, perché fa questo attore in crisi mistica che si porta appresso il suo direttore spirituale, che è un prete camorrista che si vanta di essere camorrista. C'è una cosa veramente straordinaria, è una comicità che veramente spacca tutto. Quindi sicuramente io ti volevo chiedere a te, appunto abbiamo parlato fino adesso della fiction, insomma, che è sicuramente un'importante risorsa anche per, a livello di lavoro, certo. Poi, si va, il cinema è il lavoro, certo. Per la gente del cinema è sicuramente una risorsa importante. Comunque basti pensare al macello che è successo quando ha chiuso Vivere, no? Anche a livello di proteste, di sollevazioni, perché ovviamente dava lavoro a tantissime persone. Quindi è un'importante risorsa professionale per chi fa questo lavoro, e anche forse una risorsa importante per le storie. Per esempio, secondo te, la storia di Einstein, il cinema oggi avrebbe avuto il coraggio di raccontarla? Io penso che tante storie, se non ci fosse la fiction, non sarebbero raccontate.
Bravo, e questo è proprio veramente un problema, cioè nel senso che la fiction ha... intanto risolve già a monte un problema, cioè la fiction è una cosa che va in televisione, quindi non ha... diciamo, il patema d'animo di dover partecipare a festival, fare promozioni mirate e così via.
Vendere i diritti televisivi.
Vendere i diritti televisivi e quindi ha, diciamo, l'incasso già coperto, eccetera, eccetera, quindi può lavorare molto di più sulla promozione poi rispetto al grande pubblico. Ha già risolto il grosso problema del cinema contemporaneo, che è quello del pubblico, e quindi riesce a lavorare meglio su quelle cose. Le regole della fiction sono che deve essere una cosa abbastanza lunga, cioè nel senso, il problema che a volte hanno è che allungano un po' il brodo, cioè devono durare 3 ore, 4 ore, 5 ore, no? Il film di solito è più concentrato. Però, come sappiamo anche, per dire, da Sergio Leone, non è detto che la durata lunga significhi noia, quindi se uno poi ci sa lavorare bene. Maestra è una cosa che scorre molto bene, è abbastanza affascinante.
E ti posso chiedere qual è una fiction che a te, piace?
Guarda, a me di quelle italiane, quest'anno mi è piaciuto molto I Liceali, che è una fiction da grande serata, però che ha dentro delle cose abbastanza anche sorprendenti, anche che dimostrano, insomma, che il costume in Italia si è un po' aperto, e anche che chi l'ha scritta c'è stato un po' dentro i ragazzi, perché appunto avevo un figlio di quell'età, e certe cose che ho visto lì effettivamente, insomma, le riconosco in alcuni comportamenti suoi, dei suoi amici e così via. Tra quelle straniere mi piace molto Dexter, che è questa specie di serial killer a servizio della giustizia, perché è una storia molto dark. A me le storie dark, anche a fumetti, eccetera, mi piacciono molto. Vedo qui una bellissima dedica su una copertina di Dampier, che è un fumetto che mi piace molto. E Dexter lo amo parecchio. Poi appunto Boris, mi diverto sempre tantissimo a vederlo, c'è il grosso vantaggio che anche se ne perdi una puntata poi non è che non capisci più niente, anzi capisci fin troppo. E, insomma, queste qui sono le mie riferimenti.
E a proposito dell'interscambio, appunto oggi per fortuna una volta appunto gli sceneggiati venivano fatti spesso da registi cinematografici, sì. La fiction forse negli ultimi anni era diventata molto autoreferenziale, invece in questi ultimi anni appunto abbiamo citato Liliana Cavani, mi viene da citare subito anche Antonello Grimaldi, che ha fatto adesso Caos Calmo, ma che la cosa che ha fatto subito prima di Caos Calmo era stato Distretto di Polizia 6,
certo,
quindi
certo.
Comunque,
ma
e che ne ha fatte due di serie poli-
questi progetti di doppio film per il cinema, per la televisione, che viene fuori dalla Meglio Gioventù, ma che poi lo è anche Sangue Pazzo, lo è il nuovo film di Bellocchio, lo è il nuovo film di Martone, cioè ci sono queste doppie scatole che contengono i film, che consentono tra l'altro spesso di reperire le risorse che sono necessarie per fare un film in costume, che costa più caro di un film, diciamo, contemporaneo.
Infatti, ecco, oggi la maggior parte dei film in costume sono fatti per la televisione, è più difficile vedere un grande colossal storico al cinema.
Per quanto adesso con l'elettronico tu puoi simulare ambienti, situazioni, eccetera, però insomma i costumi, le comparse, se non li hai, sembra un colossal da 4 soldi, sembra la parodia di un colossal.
Senti, siamo quasi in chiusura. Io prima volevo fare le ultime due domande a Steve. Una era proprio anche di carattere personale, cioè volevo, questo non ce l'hai mai raccontato in 3 anni che sei venuto, proprio come nasci tu, cioè io so che tu sei stato anche scout da giovanini, vieni anche dalla Gesci, questa è cosa vero, ovviamente vero. Ci fa molto piacere. Come ti sei avvicinato poi
al cinema dell'oratorio? Io c'avevo un cinema dell'oratorio vicino a casa mia a Torino, si chiama perché c'è ancora Cinema Esedra. Era un cinemino in cui la domenica si facevano i film di Maciste, queste cose qui, invece durante la settimana si faceva il Cineforum, queste cose qui. Ho cominciato lì ad andarci e così via, e i miei mi lasciavano andare volentieri, appunto perché restavo comunque in zona, andavo in parrocchia, e lì è nata la passione. Poi quel Cineforum lì, che poi nel frattempo aveva cambiato nome, è stato il primo posto in cui mi sono cimentato a fare cose, e attraverso quel Cineforum ho appunto reperito da un'altra parrocchia questa, che poi non, io ho detto una chiesa, in realtà era un oratorio, cioè oratorio nel senso di chiesa, che era stato sconsacrato perché non veniva più usato, me l'hanno dato per fare il cinema. Lì è stata per me, io ho 20 anni, mi sembrava di sognare. È nato con questa cosa qui. Poi mio papà mi portava tantissimo al cinema anche quando ero più piccolo, anche perché mia mamma, quando ero molto piccolo, insegnava in una scuola serale e quindi c'era il problema di farmi addormentare. Tipo a 3 anni mio padre metteva in spalla, mi portava al cinema, io stavo lì 20 minuti, poi crollavo addormentato, lui si vedeva la fine, mi portava a casa e andava a letto. Cioè, il cinema per me nasce come sostituto del sonnifero.
Senti, l'ultima domanda invece ormai è un classico, perché noi chiediamo sempre a Steve di votare al nostro premio virtuale del cinema. Quindi la domanda principale, adesso fuori onda lo faremo in tutte le categorie, intanto ti chiedo il film più bello che hai visto nell'ultimo anno, come abbiamo chiesto anche qualche puntata fa Alberto Crespi, e come chiediamo poi a tutti i personaggi
generale
italiani e stranieri senza discriminazioni.
Mi è piaciuto molto La promessa dell'assassino di Cronenberg tra i film stranieri. Quello forse è quello che mi ha affascinato più di tutti. I film dei Coen, Il paese per vecchi, mi ha affascinato, anche se, come credo tutti, sono rimasto un po' sorpreso e stupito alla fine. Quest'ultimo era più divertente, ma era anche più facile. Mentre Il paese per vecchi è un film che infatti avrei voglia di rivedere, ho visto che lo danno questo mese su Sky, credo che me lo rivedrò, perché vorrei capire quanto mi è piaciuto prima di rispondere a questa domanda definitivamente. Di quelli italiani mi sono piaciuti molto la coppia di Cannes, Gomorra e il Divo, due film che hanno accomunato, che in realtà sono completamente diversi secondo me, cioè uno più classico Gomorra, uno forse più creativo, più inventivo il Divo, però sono due film che mi sono piaciuti molto.
Tu avresti mandato Gomorra all'Oscar come è stato fatto, o avresti fatto una scelta diversa?
No, forse adesso, soprattutto con quel che succede al povero Saviano, mi sembra anche una scelta forse coraggiosa e dovuta, insomma, che uno scrittore debba prendere in considerazione il fatto di dover andare all'estero, perché se no l'ammazzano perché ha scritto delle cose, insomma, mi sembra che l'Oscar in questo caso possa essere una cosa utile, come lo era il Nobel una volta. No?
Quando l'Oscar diventa anche una forma di impegno civile, insomma, esatto. Quindi importante. Tra l'altro la cosa ci riguarda purtroppo, ahimè, anche da vicino, perché è notizia proprio di ieri che a Terni sono stati scoperti dei membri del clan dei Casalesi, quindi tra l'altro fra poco...
Se non altro li hanno arrestati.
Sì, per fortuna li hanno arrestati subito appena arrivati, e quindi tra l'altro non è che siano stabiliti qui più tanto. Tra l'altro a Terni avremo il Gomorra allo spettacolo teatrale in questa stagione di prosa, quindi avremo anche occasione di avvicinarci, che nasce prima del film, sì. Tra l'altro, quindi importante questo, ecco, quando il cinema diventa anche di utilità, no? Sociale, certo. E civile, ecco. Bene, io ringrazio tanto Steve della casa di essere tornato anche quest'anno a trovarci. Steve,
grazie,
è un personaggio, poi ormai i nostri ascoltatori
ci vediamo tra un anno
ci vediamo tra un anno, insomma. Vi ricordo che appunto il Festival Cinema e Lavoro, per chi ci ascolta in diretta, continua fino a domani sera, quindi ci saranno ancora questa sera Boris con tutto il cast e con Corrado Guzzanti, c'è sabato, c'è Margherita Bui, c'è stato Gabriele Salvatores, l'intervista con Gabriele Salvatores la ascolteremo nella prossima puntata, quindi la puntata che andrà in onda martedì prossimo, e faremo anche, tracceremo magari anche un bilancio di questa edizione con gli altri organizzatori. Grazie ancora,
grazie
Steve,
a voi
della casa, potete riascoltare e anche un po' vedere, perché se avete sentito quei suoni strani era la nostra macchina fotografica, quindi potete vedere anche un frammento video per la prima volta delle puntate con Steve della casa, sempre tutto come sempre sul nostro sito www.radioadesso.it, dove potete riascoltare anche le puntate che abbiamo fatto gli anni passati. Grazie ancora, grazie a voi, e ci risentiamo ovviamente alla prossima puntata.